Appendice quarta. Bruno Leoni, un docente universitario che operò sotto il nome di Leo. Captain Leo, this is to certify that Professor Bruno Leoni, Capitan Leo, has been of great help to the Allied cause, having given assistance in the field during enemy occupation to the British military mission for Upper Piedmont, while the paracadutist members of this mission were working with the Italian partisans. Missione militare britannica Cherokee per l'Alto Piemonte, maggio 1945. Aveva poco più di 30 anni Bruno Leoni, l'8 settembre 1943, era già docente universitario a Pavia quando, rispondendo ad un'esigenza di rigore civile e morale, nel suo ruolo di ufficiale di complemento richiamato in servizio fin dal 1940, sceglie di combattere contro i tedeschi, iniziando un'intensa attività clandestina che svolgerà in varie parti d'Italia e porterà a termine soltanto con la liberazione. Ne aveva 31, era nato il 26 aprile 1913, casualmente ad Ancona, quando si trovava a operare avventurosamente nelle Marche. Mario Fattorini lo ricorda più volte nel memoriale con il nome di battaglia di Leo, riferendosi in particolare alla circostanza di aver ricevuto lui e gli altri protagonisti, Roger H. Cagnazzo, Peter Tumiati Spazzoli, nella operazione Peter II del maggio 1944, quali agenti dell'intelligence service indirizzati dal comando militare italiano alleato per il salvamento di personalità e ufficiali superiori alleati. Dopo quello sul richiamato da Fattorini relativo alla resistenza, Bruno Leoni è sembrato meritare un ulteriore particolare ricordo anche per un inopinato contatto postumo con Macerata avvenuto nei primi anni 90, quando, proprio da Macerata, per iniziativa delle editrici Liberi Libri, il prestigio della figura e dell'opera intellettuale di Bruno Leoni è stato, per così dire, scoperto nel nostro paese per effetto della pubblicazione in traduzione italiana, La libertà e la legge, del suo libro più importante, edito negli Stati Uniti con il titolo Freedom of the Law, nel 1961, la cui permanente attualità è risultata sorprendente. In effetti, l'opera di studioso e di animatore culturale a livello internazionale di Bruno Leoni, fu segretario e presidente del Mont Pelerin Society, già apprezzata all'estero, è stata ed è tuttora oggetto di un'ampia rivalutazione anche in Italia. Non a caso Leoni viene oggi ricordato a livello dei massimi esponenti della cosiddetta scuola austriaca, a partire dal premio Nobel Friedrich von Hayek, a quale viene spesso raffrontato non solo per la consonanza di pensiero. Docente di filosofia del diritto e di dottrina allo Stato all'Università di Pavia, Leoni ha avuto il merito di introdurre in Italia i temi politologici maggiormente dibattuti nella cultura anglosassone ed è considerato lo studioso italiano di scienze sociali del dopoguerra più conosciuto all'estero, collocato insieme a Bobbio Sartori tra i rifondatori della scienza politica italiana. Leoni ha sviluppato in particolare, proprio con il libro edito a Macerata, il tema della contrapposizione fra diritto e legislazione, formulando con grande chiarezza già alla fine degli anni 50 una teoria generale del diritto intesa ad evidenziare i pericoli ai quali un potere legislativo tendente ad essere privo di limiti in quanto prodotto da maggioranze politiche avrebbe esposto le libertà individuali nelle società occidentali. Al centro di una giornata ispirazione liberale che critica Croce ed Einaudi, la preoccupazione di Leoni, presagendo l'inflazione legislativa puntualmente determinatasi, ha riguardato l'incontrollato aumento della legislazione, la quale tende a far concepire il diritto esclusivamente come atto di produzione legislativa affidata ai rappresentanti del popolo sovrano, con ricadute essenziali sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità dei comportamenti individuali indispensabili per l'esistenza di un ordine sociale. Donde la necessità, secondo l'acuta analisi di Leoni, di ripristinare una distinzione e una subalternità fra diritto, norme di comportamento aventi carattere generale ed astratto, frutto di un processo sociale e culturale assurgente a sistema giuridico codificato, e legislazione, norme in genere né generali né astratte, prodotte occasionalmente per interessi immediati e quasi sempre produttrici di effetti inintenzionali, come tali fisiologicamente proclivi a stimolare interventi correttivi, a loro volta produttivi in una spirale senza fine di correzioni, da ricondurre quindi al limite di quantità e di coerenza. Morto nel novembre 1967 a soli 54 anni, Leoni, pur sollecitato dai familiari, non volle mai rievocare per iscritto l'avventurosa e prolungata vicenda resistenziale, alla quale aveva partecipato non con spirito ideologico, ma per esigenza semplicemente ideale, giustificando tale noncuranza come riferito alla moglie Silvana, alla cui cortesia si debbono i documenti e gli attestati di seguito trascritti o fotocopiati, con l'affermazione che si trattava di cose da scriversi sull'acqua, di cui cioè, interpretando il senso di tali parole, non c'era da trarne vanto, essendo l'impegno resistenziale nient'altro che l'adempimento di quel dovere al contempo morale e patriottico per la salvaguardia della dignità stessa del paese, che si ritrova enunciato nell'anonima relazione militare circa il suo curriculum di ufficiale di complemento. Continuare a servire in quanto ufficiale italiano la causa del suo paese, potenziare l'apporto dato dagli italiani alla causa della libertà, supportare in vari modi le formazioni partigiane promuovendone l'assistenza da parte alleata. Relazione sull'attività del tenente artiglieria complemento Bruno Leoni di Giuseppe, classe 1913. Il tenente d'artiglieria complemento Bruno Leoni di Giuseppe, nato Ancona il 26 aprile 1913, compie il servizio di prima nomina nel 1938, richiamato in servizio per esigenze di carattere eccezionale il 1 giugno 1940. Trasferito col suo reparto in zona di Fiume, partecipa alle operazioni contro la Jugoslavia fino alla fine della campagna. Tornato col reparto in Toscana nel luglio 1941, è rimasto colà fino all'armistizio. Nominato tenente a far tempo dal 1 gennaio 1941, sempre in forza alla 354esima. 8 settembre 1943. Il Leoni, vicecomandante di batteria e facente funzione di comandante per l'assenza del comandante, riceve una notizia radio dell'armistizio e un ordine scritto proveniente dal comando 5 Armata e inoltrato al comando 14 Reggimento Costiero, sede Fallonica, e da questo al comando 354esima batteria di resistere con la forza ad ogni tentativo tedesco di occupare posizioni, disarmare uomini e asportare materiali. Riceve poco dopo l'ordine di trasferimento del reparto in zona Poggetti, presso Fallonica, dove il comandante reggente sta concentrando tutti i reparti. Opera il trasferimento e si prepara alla resistenza, ma il comandante di reggimento, colonnello Ugo Calvi, rivela ben presto il suo proposito di non attenersi agli ordini ricevuti e arringa i soldati in presenza di tutti gli ufficiali del reggimento, persuadendoli a attendere l'arrivo dei tedeschi, a consegnar loro le armi senza timore che sarebbero stati lasciati liberi. Allora il Leoni decide di impedire, nei limiti delle sue forze, che il reparto cada nelle mani del nemico e dispone segretamente la notte stessa per l'allontanamento dei soldati con le armi dal posto in cui potevano essere sorpresi, previo sabotaggio dei pezzi che non potevano essere allontanati e distribuzione dei viveri di reparto. Il Leoni, coadiuvato dal collega tenente Carruth G. Puntato Franco, provvede anche a fissare ai soldati dei punti di riferimento in vista di una ripresa del controllo sugli uomini e di un'eventuale guerriglia di resistenza. Il colonnello, accortosi di aver preso il controllo degli uomini che intendeva consegnare al nemico, è costretto ad accettare il fatto compiuto. E ciò permette a Leoni e ad altri ufficiali di completare il sabotaggio dei pezzi e, per quanto possibile, l'inutilizzazione delle munizioni. I tedeschi, arrivati poco dopo sul posto, non trovarono così né uomini né materiali utilizzabili. 12 settembre, 15 ottobre 43. Fatta ricerca dei soldati sottratti alla cattura dei tedeschi, accortosi della loro dispersione e della conseguente impossibilità di impiegarli sul posto in un'eventuale guerriglia di resistenza, saputo che il colonnello ex comandante del reggimento stava cercando di ricostituire i reparti in vista di affrancarli ai tedeschi, il Leoni decise di lasciare la zona e si diresse al nord per esaminare la possibilità di un'eventuale resistenza da parte di elementi del Regio Esercito nelle montagne della Val Varaita e della Valle Po, dove il Leoni aveva operato nel primo periodo della guerra. Catturato due volte dai tedeschi a Livorno e a Carrara Buania e allontanatosi entrambe le volte con uno stratagemma, il Leoni raggiunse la zona alpina di qui sopra, ma concluse ben presto che un'azione di resistenza era colà per il momento impossibile, per la mancanza di un numero sufficiente di elementi di fiducia disposti a parteciparvi. Il Leone decise allora di raggiungere ad ogni costo le linee per riprendere il suo posto regolare nel Regio Esercito e combattere i tedeschi a fianco degli alleati. 15 ottobre 24 gennaio 1944. Il Leone, rinunciato a riprendere come civile il suo posto all'Università di Pavia, in cui è professore titolare e dalla quale veniva bandito con provvedimento ufficiale del governo repubblicano, raggiunse Roma dopo un difficile viaggio ed entrò in contatto con elementi della resistenza locale facendo capo al generale Cadorna, tra cui l'ufficiale d'ordinanza del generale stesso, un tenente di cavalleria, di cui si ignora qui il nome reale, nonché con Peter Tumiati, che con quegli elementi era già a contatto e che si trovava a Roma in missione IS-9, il puntato S-9. Accettata la proposta del Tumiati di collaborare con lui per la ricerca, l'assistenza e l'eventuale evacuazione dei prigionieri alleati evasi, e dichiarato il suo proposito di passare al più presto le linee per raggiungere l'esercito italiano, il Leoni collaborò con Tumiati nel compito di cui sopra e nella ricerca di un varco attraverso cui passare le linee. La ricerca durò fino agli ultimi giorni del gennaio 1944, dopo una serie di tentativi condotti in zona di Cassino, a sud di Scanno, a sud di Sulmona e infine a sud di Chienti, in territori minati e percorsi da pattuglie. Il passaggio delle linee avvenne a Guardia Grele, a sud del Chienti, il 24 gennaio 1944 e fu compiuto da Leoni, col Tumiati e con altri ufficiali italiani, tra cui il colonnello Palombo, attuale capo di segreteria del capo di Stato Maggiore Regio Esercito, nonché con un gruppo di prigionieri inglesi evasi, nonostante la vivace reazione delle sentinelle tedesche. Operazione Peter II. Operazione di imbarco 18-24 maggio 1944. Operazione Ferrer Liguria. Operazione Ferrer Piemonte. Periodo dal 28 febbraio 1944 al 24 aprile 1945. Il Leone viene presentato dal Tumiati al comando il puntato S.9 che, in vista del lavoro già svolto dallo stesso, Leoni col Tumiati, al di là delle linee, propone a Leoni di ritornare in missione in territorio nemico alle dipendenze di il puntato S.9. Il Leoni si dichiara disposto ad accettare, ma a condizione di operare come ufficiale italiano, cioè con l'approvazione delle autorità militari italiane e previa presentazione e riassunzione nel Regio Esercito. Ottenuta subito da Leoni ai primi di febbraio 1944 a Brindisi presso lo Stato Maggiore Regio Esercito Ufficio Primo Sezione Calderini. Distaccato dal comando italiano presso il puntato S.9, il Leoni parteciperà da allora, prima come membro, poi come comandante, a quattro importanti missioni in territorio nemico per un periodo complessivo di 14 mesi, fino alla fine della guerra. Durante tutto quel periodo, il Leoni si propone tre scopi precisi. A. Continuare a servire in quanto ufficiale italiano, senza badare a rischi o a fatiche, la causa del suo paese, anche se lo scopo diretto delle missioni I.S.9 interessava propriamente il comando alleato. B. Mettere in ogni possibile evidenza e potenziare nei limiti delle sue possibilità quel grandioso apporto dato dagli italiani alla causa della libertà che doveva riuscire meno noto della guerriglia partigiana, ma che fu non meno glorioso e importante poiché vi hanno partecipato in tutto il territorio controllato dal nemico circa 100.000 persone e che ha permesso di trarre in salvo o almeno di mantenere in vita in una precaria libertà fino alla fine della guerra oltre 10.000 ufficiali e soldati alleati. C. Cogliere ogni occasione per stabilire contatti con eventuali formazioni partigiane nel febbraio 1944 ancora allo stadio iniziale, promuovendo con esse un'attiva collaborazione segnalando il dislocamento e l'entità al comando alleato, richiedendo e promuovendo l'assistenza alle formazioni stesse da parte alleata con rifornimento di armi e di munizioni e mettendo a disposizione per i contatti e gli accordi relativi la stazione radio delle missioni in cui il Leone fu membro o che diresse personalmente. Missione Peter II, 11-28 febbraio, 9 maggio 1944. Il Leone sbarca nelle Marche con Tumiati, rimane sul posto ad organizzare l'assistenza e l'eventuale evacuazione di oltre un centinaio di prigionieri alleati e vasi sparsi nella zona e per prendere contatto con le formazioni e con gli elementi partigiani locali, mentre il Tumiati assolve ad altri compiti altrove. Il Leone organizza 3 operazioni di imbarco, non potute riuscire per il mancato arrivo del mezzo del mare. Mantiene tuttavia sotto controllo l'imponente numero di prigionieri già nella zona o affluentivi da altre, tra cui 5 ufficiali generali inglesi, un ufficiale superiore e numerosi ufficiali inferiori e subalterni, distribuendoli in un'ampia zona e disponendo per il loro sostentamento, per il loro avvicendamento nelle case dei contadini, per la loro protezione mediante scorte armate in collaborazione con patrioti locali. Prende contatto con altre 2 missioni a forze inviate sul luogo. Entra in contatto con formazioni partigiane nella zona di Macerata dipendenti da un generale italiano, Melia, nota del redattore, con la sbarcata in precedenza e in contatto stretto col Comitato Liberazione Nazionale di Macerata presieduto dal signor Fattorini e in particolare con quelle operanti nella zona di Amandola, precisamente a valle dove è al comando un colonnello effettivo di Regio Esercito, detto il commendatore. Si allude al colonnello Paolo Petroni, nota del redattore, e di Cingoli, dove i gruppi comunisti sono particolarmente attivi e dove il Leone partecipa a riunioni intese a promuovere una stretta collaborazione tra le formazioni partigiane e la sua missione. A Cingoli il comandante locale propone a Leone di trasportare oltre le linee appena possibile un ufficiale partigiano incaricato di riferire personalmente ai comandi alleati sulla situazione militare della zona e di ottenere la più larga assistenza. Il Leone accetta e l'ufficiale partigiano raggiunge il comando alleato grazie alla spedizione organizzata da Leone, in collaborazione con una delle 2 missioni a forze sopra menzionate, il 9 maggio 1944. Il Leone sottratto 2 barche a vela alla sorveglianza tedesca e assunto personalmente il comando di una di esse parte il 9 maggio, raggiungendo il 10 il territorio controllato dagli alleati dopo 14 ore di fortunosa navigazione, poiché le barche, da lungo in disarmo, erano poco adatte a prendere il mare, e traendo in salvo i 5 generali britannici sopra menzionati, un altro ufficiale superiore e una decina di ufficiali inferiori e soldati alleati ex prigionieri di guerra. Operazione di imbarco 18-24 maggio 1944. Il Leone, assicurata la base circa la possibilità di intraprendere una grandiosa spedizione di imbarco dei prigionieri già da lui largamente organizzati nella zona di cui sopra, riparte il 18 maggio via mare per il territorio nemico allo scopo di preparare e dirigere con un ufficiale britannico l'operazione stessa. Compie il 18 notte una ricognizione della costa da mare e un tentativo di sbarco frustrato dalla sorveglianza nemica, ritorna il 19 notte ed opera un breve sbarco a scopo ricognitivo, ritornando alla base la notte stessa e ripartendo il 20 per sbarcare ancora e rimanere in territorio nemico per preparare l'operazione, fissata per il 24. L'imbarco di ben 137 tra ufficiali e soldati alleati, più una decina di elementi patrioti italiani, avviene in seguito alla preparazione del Leone in collaborazione con un ufficiale inglese con un'altra missione rimasta in zona e col Tumiati ritornato nelle Marche dai primi di maggio e rimasto colà gravemente malato quando il Leone partì in barca a vela per il sud. In particolare la fase conclusiva e più delicata dell'operazione riesce unicamente per l'iniziativa e l'energia del Tumiati e dei Leoni che fanno le necessarie segnalazioni al mezzo giunto con grande ritardo e raccolgono e avviano a bordo i prigionieri quando già l'ufficiale inglese e l'altra missione in zona avevano disperato del successo dell'operazione e abbandonato il punto d'imbarco. Il mezzo recava intanto, in base agli accordi precedentemente presi, armi e munizioni per i partigiani dell'area di Macerata e solo per l'assenza del delegato dei partigiani stessi non poté procedere alla consegna di dette armi. Operazione Ferré, Liguria, 19 giugno, 6 ottobre 1944. Dopo una breve pausa, il Leoni viene proposto per altra spedizione di grande portata sulla costa adriatica, spedizione nella quale si doveva procedere ad un'operazione complessa con sbarco di armi per le formazioni partigiane in zona non ben precisata. Ma l'avanzata delle truppe regolari rese inutile l'operazione progettata. Il Leoni chiese allora di essere inviato su un altro settore e venne destinato col Tumiati nella zona del Mar Tirreno, sbarcando in Liguria il 19 giugno 1944 in circostanze particolarmente difficili per l'intervento di navi nemiche. Alla spedizione, munita di trasmittente, apparteneva anche il sergente Giuseppe Trosa, in qualità di radiotelegrafista, mentre il Tumiati provvedeva all'impianto della stazione radio e agli accordi per sistemare la missione. Il Leoni partiva immediatamente in ricognizione nell'interno per stabilire contatti con le formazioni partigiane operanti nel settore appenninico a cavallo delle province di La Spezia, Parma e Apuania, ottenerne la collaborazione per la ricerca e l'avviamento dei prigionieri alleati ai punti d'imbarco e per provvedere alla segnalazione di dette formazioni al comando alleato ed alla loro eventuale assistenza con richiesta di lanci di invio di altre missioni speciali e di appoggio dell'aviazione alleata in casi particolari. Dopo lunghe e faticose marce in zona montagnosa e percorsa dal nemico, il Leoni prendeva contatto con le formazioni partigiane operanti nella zona di Borgotaro, Montegroppo, Passo Cento Croci, Varese Ligure, Zeri e la zona di Pontremoli e stringeva particolari accordi con le brigate autonome comandate da Fratelli Verretta, con sede a Groppo, zona del Passo Cento Croci, Borgotaro, e con l'ex prigioniero inglese maggiore Gordon Lette, anch'egli comandante di formazioni partigiane alle dipendenze indirette dei fratelli Berretta e con sede a Rossano, Zeri, zona di Pontremoli. Poiché tutte queste formazioni avevano scarsi contatti con i comitati di liberazione di Spezia e di Genova e poiché ottenevano per solo tramite di quei comitati le poche armi messe a disposizione, il Leoni prese i necessari accordi per informare la propria base della dislocazione di tutte le formazioni della zona, comprendenti circa 2.000 uomini, e per ottenere dalla base stessa lanci di armi, munizioni e viveri. Contemporaneamente i comandanti surnominati si impegnarono alla ricerca e all'invio del maggior numero possibile di prigionieri alleati ai punti di imbarco. Il risultato di questa attività fu, in favore delle formazioni partigiane, il fatto che l'autorità alleata ebbe una relazione dettagliata e precisa della dislocazione delle formazioni e iniziò un invio regolare e massiccio di lanci, nonché di speciali missioni militari, mentre pochissima era stata in precedenza l'attenzione e l'assistenza alleata per la zona. In favore dei prigionieri, Leone organizzò 4 imbarchi in zona difficilissima, a motivo della costa rocciosa, della sorveglianza del nemico in terra e sul mare e dei lunghissimi percorsi per avviare e accompagnare i prigionieri dall'interno al mare. Queste operazioni, completamente riuscite per la parte terrestre, non ebbero esito favorevole perché navi tedesche di scorta a convogli intervennero ogni volta e attaccarono vivacemente i mezzi alleati intervenuti, impedendo gli sbarchi e rendendo necessarie difficili e pericolose marce di ritorno per riavviare i prigionieri in zona sicura. Nel frattempo il Leoni aveva compiuto un breve viaggio ricognitivo in Piemonte, 5-7 luglio 1944, e in quell'occasione il Tumiati si era recato a Milano, di dove non doveva più far ritorno. Così il Leoni, tornato in Liguria e assunto da solo il comando delle operazioni della Ferré, continuò con i suoi sforzi per imbarcare i prigionieri e per ottenere lanci e bombardamenti di centri nemici, quali ponti e punti strategici lungo la Spezia Genova o lungo la Spezia Pontremoli, secondo le segnalazioni che gli provenivano dalle formazioni partigiane summenzionate. Ricevuta comunicazione radio che la Marina alleata sospendeva le operazioni di imbarco a causa dell'eccessivo rischio che esse comportavano in quella zona, il Leoni chiedeva e otteneva di essere inviato in Piemonte per procedere alla liberazione eventuale dei prigionieri di guerra alleati sparsi in quella regione e valutati ad alcune centinaia nell'ottobre del 1944 mediante il loro invio attraverso le Alpi francesi nei territori già liberati. Operazione Ferré, Piemonte, 12 ottobre 1944, 24 aprile 1945.
Il Leoni, partito con la stazione radio e con il sergente Trosa dalla Liguria il 6 ottobre 1944, raggiunse il Piemonte il 12 ottobre dopo un difficile e pericoloso viaggio attraverso posti di blocco fascisti e tedeschi disposti sulla costa ligure, a Genova, ad Alessandria, ad Asti e a Torino. Durante tutto il viaggio il Leoni portò sempre personalmente la radio e altri oggetti compromettenti per evitare il pericolo di un simile trasporto al suo valoroso e ottimo radiotelegrafista, e per dargli come ufficiale un esempio. Stabilì contatti con le formazioni partigiane di varie parti del Piemonte, specie con quelle che più si prestavano allo scopo della missione o per la località in cui operavano e per il numero di prigionieri sparsi nella zona da esse controllata. Così prese accordi con la divisione autonoma Sergio De Vitis, operante in Val Sangone e comandata da Giulio Nicoletta, per la costituzione di depositi di viveri e di centri di raccolta per i prigionieri già esistenti in zona e da avviarsi colà in attesa della loro evacuazione attraverso le Alpi, nonché per l'invio di rifornimenti massicci di armi e munizioni, la cui divisione era a corto a causa della mancanza di contatti radio diretti con gli alleati. Risultato fu l'invio di 3 lanci per i prigionieri in zona di Giteveno, di cui uno recuperato parzialmente ed uno disperso, nonché l'invio di un lancio poderoso di armi e munizioni ai partigiani ottenuto per il tramite della base I.S.9, ma purtroppo effettuato verso la fine di novembre 1944, quando la zona era soggetta al fortissimo rastrellamento da parte di più di 10.000 tedeschi. Tuttavia, avendo gli alleati avuto una nozione precisa dell'importanza originaria di quella formazione, continuarono a rifornirla abbondantemente anche più tardi, quando ricostituitasi in zona vicinore riprese ad operare. Il Leoni stabiliva intanto contatti con le formazioni del Biellese e iniziava contatti con quelle del Monferrato per il tramite del dottor Paolo Orengo di Torino, ufficiale del Regio Esercito e in contatto con Barbato, ossia Pompeo Colodaiani, nota del redattore, e col marchese Pilo Boyle, anche gli ufficiali del Regio Esercito, è in contatto con un generale italiano, forse Trabucchi, a capo del movimento di resistenza in Piemonte. Contemporaneamente provvedeva all'assistenza e all'organizzazione dei prigionieri alleati sparsi in provincia di Torino, di Vercelli e di Asti, nonché altrove, e da ultimo progettava, in accordo con alcuni comandanti della formazione garibaldina e biellesi, specie con Gemisto e Ulisse, Gemisto e Francesco Moranino, Ulisse e Davide Laiolo, nota del redattore, nonché con altri elementi rappresentativi della settima e della dodicesima divisione garibaldina biellese, una complessa operazione di evacuazione per via aerea da compersi mediante aerei alleati che avrebbero dovuto atterrare, portando armi e munizioni ai partigiani e riportando prigionieri, in zona Quattro Madame, nell'area controllata dalla dodicesima divisione garibaldina, il cui comando era all'epoca degli accordi, marzo 1945, a sostegno provincia di Vercelli. Un'altra operazione aerea era progettata e pronta nel Chierese e doveva svolgersi in modo analogo a quello descritto per l'operazione di Quattro Madame. Il 30 marzo il Leoni, che dopo aver condotto tali trattative anche per mezzo di altre persone sotto falsi nomi, si era recato personalmente a Biella e aveva concluso gli accordi di Cosopra, veniva arrestato con un suo agente dalle SS tedesche e precisamente dal maggiore Wilkie, comandante la Schutzpolizei della città. Interrogato e perquisito, si manteneva costantemente negativo nonostante gli fossero stati trovati indosso 2 lasciapassare partigiani, che gli cercò di giustificare senza mai tradire la sua vera identità nel compito a cui era dedito. Messo in prigione a Biella, nelle carceri del palazzo, sotto il nome di dottor Aita, trovò modo di riprendere contatto con l'esterno e riuscì a far avvertire la base del suo arresto, ottenendo che il suo radiotelegrafista si trasferisse in zona sicura di dove poté continuare a trasmettere indisturbato. Liberato poche ore dopo, in circostanze drammatiche per l'intervento di emissari partigiani, il Leoni assunse apertamente in Biella, liberato il comando della sua missione, trasformato in comando di un transit camp e punto di raccolta per tutti i prigionieri sparsi nella zona, che vennero a cura del Leoni alloggiati in alberghi, rivestiti e gradualmente riavviati alle unità alleate sopraggiungenti. Conclusione di armistizio col 75° Corpo d'Armata tedesco. Prima della fine della guerra, il leone doveva ancora svolgere una parte importante nella preparazione dei preliminari d'armistizio delle ultime forze tedesche esistenti nell'Italia nord-occidentale, e cioè il 75° Corpo d'Armata, al comando del generale Schlemmer. Dette forze, sommate a circa 40.000 uomini, inclusi i resti della marina e dell'aviazione dislocati prima in Liguria, della divisione alpina repubblicana Monterosa e Littorio, della brigata nera Ater Cappelli di Torino e comprendente un imponente numero di mezzi corazzati e meccanizzati, si erano raggruppati in Val d'Aosta e allo sbocco della valle stessa tra Ivrea e Chivasso. Il generale Schlemmer, desideroso di arrendersi ai rappresentanti di forze alleate nella zona, inviò con i pieni poteri il colonnello Faul Muller, il tenente Mercavo a Biella, dove essi furono condotti dai partigiani al comandante di una submissione inglese, con la quale alloggiava nello stesso edificio la MNN Missione Ferré. Detto comandante, che ignorava il tedesco e aveva molta stima della capacità diplomatica del leone, incaricò quest'ultimo di redigere in tedesco e in inglese i preliminari della resa, che furono stilati dal leone in accordo con talune richieste del colonnello. Dette richieste garantivano alle truppe tedesche una zona di raccolta a sud di Ivrea e contemplavano taluni rifornimenti in viveri da effettuarsi per il tramite del Comitato di Liberazione Nazionale e locale alle truppe tedesche con la raccolta. La preoccupazione del tenente Leoni fu principalmente quella di garantire la sicurezza della popolazione nella zona di raccolta e di evitare che i tedeschi continuassero, come erano soliti, strage e rappresaglie, fino a che le forze alleate, il cui grosso era ancora a Bologna, occupassero stabilmente la zona. Tale scopo fu pienamente raggiunto e i preliminari firmati dal colonnello Falmulle nel testo elaborato dal tenente Leoni servirono di base allo strumento ufficiale di resa, firmato dal comandante tedesco e da ufficiali superiori alleati il giorno dopo le trattative di cui sopra, e cioè il 2 maggio 1945 nel castello di Masino. Un ultimo compito doveva svolgere il Leoni come comandante della Ferré: la raccolta di tutta la documentazione riguardante l'aiuto dato dalle popolazioni piemontese ai prigionieri di guerra alleati. Parecchie centinaia di pratiche vennero così avviate ai comandi alleati competenti, dando modo a Leoni di mettere nella maggiore evidenza possibile del singolare, poco noto apporto dato alla causa della libertà da innumerevoli italiani. Ricordi di guerra di Armando Campofiloni, con particolare riferimento al caro professor Bruno Leoni. Leo. Io ho conosciuto il professor Bruno Leoni nell'aprile del 1944 a Marina Palmense, una frazione di Fermo in provincia di Ascoli Piceno, dove poco più che il ragazzo abitavo con la mia famiglia. Lo conobbi con il suo nome di battaglia, Leo, nome divenuto ben presto a me familiare e caro proprio per la stima e la fiducia che egli, uomo di profonda sensibilità e umanità, mi ispirava. I miei familiari, in particolare i miei fratelli, erano dediti alla vita di mare, perciò la pesca era l'occupazione principale della loro vita e il mare e le barche erano il centro dei loro interessi. Essi mi trasmisero il desiderio di familiarizzare col mare e di sfidarlo, soprattutto quando era in burrasca. Proprio la mia giovinezza e la mia audacia mi spinsero ad accettare la richiesta del maggiore Green e di concedere agli alleati inglesi una barca senza nessuna titubanza per una grande spedizione di salvataggio di ex prigionieri di guerra, e mi valsero a conquistare la simpatia e l'amicizia di Bruno. Il maggiore inglese Alan Green era un diretto responsabile di tale spedizione di salvataggio. Noi in famiglia eravamo proprietari di barche da pesca, una delle quali era già stata concessa all'energico maggiore Green quando, nei primi giorni di aprile del 1944, con alcuni ex prigionieri inglesi, volle imbarcarsi proprio a Marina Palmense una prima volta per raggiungere gloriosamente le zone del sud liberate dagli alleati attraverso la linea di Ortona-Cassino-Anzio. Dato il successo della prima spedizione di salvataggio, alla richiesta fattami dall'ufficiale di una seconda barca seguì la mia disponibilità ad aiutarlo. Appena io acconsentì, egli diede un grande respiro di sollievo e di gioia, perché mi confidò che aveva sotto la sua responsabilità un altro grande gruppo di ex prigionieri alleati, tra cui generali, ufficiali e un console americano fuggiti dopo l'8 settembre 1943 dal campo di prigionia del castello di Vincigliata presso Firenze, per l'aiuto loro offerto da uno dei primi nuclei partigiani costituitosi nella zona, che li accompagnò all'eremo di Camandoli in Romagna, Sicche, ma Toscana. Nota del redattore. Gli ex prigionieri si rifugiarono poi, per merito del buonsenso e dell'accorgimento di un frate dell'eremo, in una valle rocciosa selvaggia nascosta nell'Appennino romagnolo, isolata dal resto del mondo, chiamata Rio degli Oracoli, per tradizione leggendaria. Gli ufficiali inglesi rimasero quasi un anno nella valle di Rio degli Oracoli, dopodiché, dividendosi in gruppi, iniziarono le peregrinazioni in terra marchigiana che li portarono verso la salvezza. Capì in seguito, proprio per merito di Leo, che salvare la vita di quegli uomini era molto importante, ma in quel frangente, prima che me ne rendessi conto, agì con prontezza. Per me era importante aiutare l'uomo in difficoltà, tuttavia dopo che il maggiore Green telegrafò ai suoi compagni rimasti in una località del Fermano, ancora zona occupata dai tedeschi, per informarli sull'esistenza di gente generosa e impavida, disposta a offrire aiuto, venne da me un agente del servizio segreto inglese in borghese a rinnovarmi la richiesta. In un primo momento, a tale vista, diffidai dell'agente inglese, pensando che costui fosse una spia tedesca, perciò negai con forza l'operato già effettuato per iniziativa del Major Green nei primi di aprile e gli rifiutai la mia disponibilità. Fortunatamente, dopo qualche attimo di perplessità e riflessione, mi sono convinto che l'agente dell'Intelligence Force faceva veramente parte del servizio segreto inglese e mi confermò che si sarebbero dovuti effettuare altri imbarchi molto più importanti del primo, poiché facevano parte dei vari gruppi generali di capitale importanza. Uno dei vari gruppi di prigionieri era guidato da Leo. Prima che giungesse il suo gruppo, ne arrivò un altro guidato dall'ingegner Cagnazzo, il quale voleva impedire che venisse preparato anche il gruppo di Leo per l'imbarco verso le zone liberate del sud, perché sarebbe giunta in breve tempo un'eccessiva moltitudine di prigionieri che avrebbero attirato l'attenzione dei tedeschi. Infatti, i tedeschi avrebbero scoperto molto facilmente il covo marchigiano degli ex prigionieri, perché la nostra zona del Fermano era poco protetta da rifugi e per niente nascosta. Il covo era troppo vicino alla località d'imbarco e in prossimità della strada nazionale, che costituiva un pericolo serio per noi in quanto via principale di comunicazione con il fronte tedesco di Ortona. Era inoltre in prossimità anche del paese di Torre di Palme, dove gran parte della popolazione apparteneva alla Repubblica di Salò, perciò l'azione dei fascisti poteva rendere la zona molto pericolosa per la nostra spedizione. L'ingegner Cagnazzo, che in un primo momento cercò di impedire l'imbarco del gruppo guidato dall'ufficiale di collegamento Leo, pensò più opportuno effettuarlo ugualmente, rinviandolo nel tempo per facilitare l'attuazione della prima spedizione che egli stesso avrebbe portato a termine. I due gruppi, quello dell'ingegner Cagnazzo, quello di Leo, erano giunti insieme dalla Romagna, poi divisi in due per strategia, una volta in terra marchigiana. Io decisi di impormi per necessità e feci sì che le azioni dovessero avvenire contemporaneamente in una stessa notte, ma in zone diverse. Io presupponevo che, effettuata la prima spedizione, immediatamente la zona di imbarco sarebbe divenuta di grande pericolo, poiché la gente del luogo e i tedeschi, il cui comando era nelle vicinanze, ne sarebbero venuti presto a conoscenza. Perciò, sedato il dissenso sorto poi anche tra l'ingegner Cagnazzo e Leo, presi gli accordi per organizzare la partenza. Decidemmo, Leo e io, con l'aiuto dei miei fratelli, di trasferire tutto il gruppo dei prigionieri con 5 generali da salvare in una zona a sud di Torre di Palme. Questa località marittima, fiancheggiata da alti scogli, era un ottimo rifugio per la nostra barca, ma come le altre era una zona ugualmente pericolosa e impervia. Compiuti i preparativi, non era stata decisa con immediatezza la data di partenza delle due spedizioni, perché si dovevano apprestare e sistemare le barche lasciate abbandonate in pessime condizioni, poiché era ancora in atto una tempesta. Tuttavia necessitava prendere una decisione in merito, con prontezza e risolutezza, rischiando di affrontare i pericoli del mare in burrasca, poiché il timore di essere preda dei tedeschi era più forte di quello di annegare. Infatti l'incitazione alla partenza ci fu data dal maggiore Arturo Strinati, comandante dell'87° settore adriatico, che insieme all'ingegner Cagnazzo si era precedentemente adoperato ad effettuare altri imbarchi con navi da guerra alleate, ma con risultati insoddisfacenti. Il maggiore Strinati ci avvertì su un probabile ed imminente rastrellamento nella zona da parte dei tedeschi, perciò la partenza fu fissata frettolosamente alla notte del 9 maggio 1944. La mareggiata non era cessata ed io, impulsivo ma pieno di coraggio, vigore e baldanza giovanile, mi sentii pronto ad affrontare il mare in un'occasione particolare e delicata. prese il timone e guidò l'equipaggio al largo, ma trascorremmo una notte difficile e tormentata. La violenza delle onde si abbatteva sulla barca, che presentava nel suo fondo grandi fessure le quali permettevano l'entrata dell'acqua. La formazione di tali fessure era inevitabile perché la barca era stata alla deriva per tanto tempo, ma io ero sicuro che le aperture si sarebbero chiuse dopo alcune ore di navigazione. La mia intima sicurezza non valse però a calmare l'equipaggio, che preso da panico incominciò a tumultare, poi a protestare violentemente impedendo il proseguimento. Io capii che un nostro ritorno sulla spiaggia sarebbe stato la nostra fine, e alla lotta contro la furia delle onde si aggiunse la lotta contro l'unanime intenzione dell'equipaggio di tornare indietro. Durante questi contrasti, nel cuore della notte, soltanto Leo, che faceva da tramite tra me e i prigionieri inglesi, fiducioso della mia risolutezza, intimò gli altri alla calma e al proseguimento del viaggio. Le prime luci dell'alba ci diedero ragione. L'acqua cessò di penetrare nella barca, ora del tutto asciutta, e la tempesta ci abbandonava. La speranza della salvezza cominciava ad invaderci come i raggi del sole folgoranti sull'orizzonte. Sorridenti e felici per lo scampato pericolo, la mattina seguente, mentre Leo e io ricordavamo la scorsa notte come la più travagliata, emozionante e avventurosa della nostra vita, vedemmo con sollievo una squadriglia di aerei alleati avvicinarsi a noi. A questo punto il viaggio proseguì con completa tranquillità e allegria, offuscato soltanto da un rimbombo sordo di alcuni colpi di cannone che noi sentimmo appena giunti all'altezza del fronte tedesco di Ortona. Prima del tramonto scorgemmo confusamente all'orizzonte, lievemente dorato, i pennoni delle barche da pesca della gente di quelle zone. Quella scena poteva essere un segno evidente che la vita in quei luoghi riprendeva serena e senza ombra di incursioni nemiche, ma non lo era per noi, che eravamo ancora terrorizzati dall'idea di imbarcarci in imbarcazioni tedesche. Perciò con trepidazione ci avvicinammo alle barche, i cui proprietari ci informarono che eravamo finalmente in territorio occupato dagli anglo-americani. Ci avvicinammo allora con entusiasmo e velocità alla costa di San Vito Chietino in Abruzzo. Una volta sbarcati trovammo ad accoglierci tutto il comando alleato, precedentemente informato dai piloti di aerei che ci avevano avvistato la stessa mattina. Fummo salutati e accolti tutti molto calorosamente e dopo una cena di commiato ci separammo attendendo ognuno i propri impegni. L'indomani giunse anche l'imbarcazione degli ex prigionieri guidati da Cagnazzo. Intanto Leo si recò a Bari per informare il comando superiore della forza sull'esistenza di altri gruppi lasciati in zona nel Fermano e per prendere accordi circa l'organizzazione di una nuova grande spedizione di salvataggio. Si preparò così in modo articolato ed efficace, grazie alla presa di coscienza e all'impegno serio di Bruno, il piano che portò nella notte tra il 24 e il 25 maggio alla liberazione di un grosso gruppo di ex prigionieri alleati e di partigiani dell'87° settore adriatico, circa 130 uomini in tutto. Gli alleati misero a disposizione di Bruno una flottiglia di moto siluranti nella quale ci imbarcammo a Termoli. Leo, altri ufficiali muniti di radiotrasmittenti ed io per raggiungere le nostre spiagge il 18 maggio 1944. Qui preparammo la spedizione avendo come rifugio sicuro la Villa Salvatori, che era stato il punto di riferimento per arrivi e partenze di agenti del servizio segreto alleato. In essa i conti Salvatori, antifascisti convinti, ospitarono prima della partenza del 24 maggio parte degli ex prigionieri e partigiani. Allestimmo così la partenza di una nave che, secondo accordi presi in precedenza tramite una radiotrasmittente, sarebbe giunta da Bari in prossimità della foce del fiume Tenna. La nave stabilita giunse, ma tutto rischiò di andare a monte anche questa volta per un errore di identificazione del punto in cui aspettavamo da parte del comandante della nave. Egli, pensando fosse il punto esatto per l'imbarco, la foce del fiume Chienti, prestò attenzione alle prime segnalazioni di Bruno, ma poi fece proseguire la nave verso nord. Questa volta fu proprio Bruno che destò molta meraviglia in me e in tutti gli ufficiali inglesi per aver mostrato grande spirito di sacrificio e uno slancio eroico, continuando insistentemente per tutta la notte segnalazioni sulla spiaggia alla nave da guerra inglese, che alle prime segnalazioni si avvicinò verso di noi. Il comandante della nave, poi, confuso il luogo d'imbarco e pensando che tutta quella gente sulla riva fosse tedesca, fece tornare la nave al largo dirigendola verso nord, come già detto. Solo dopo le insistenti segnalazioni inviate disperatamente da Bruno, vedemmo finalmente la nave muoversi diretta verso di noi. Anche questa volta, come la notte del 9 maggio, provammo una grande emozione, ma nel ricordarla insieme a Bruno si aggiunse una piacevole ebbrezza per aver sfidato avventurosamente la sorte. L'imbarco e la navigazione avvennero felicemente. Giungemmo il 25 maggio senza nessuna difficoltà a Porto di Termoli. In quell'occasione l'operazione di salvataggio operata da Bruno fu veramente grande. Egli poté assaporarne l'intima soddisfazione coronata dal piacere per il ritrovamento del suo caro amico di Ventura, Peter Tumiati, che poté partecipare al grande imbarco dopo una malattia da cui era stato gravemente colpito. Raggiunta la città di Termoli, ci dirigemmo a Bari, presso il nostro comando della forza. Dopodiché ci furono concessi 10 giorni di riposo. Nei giorni di libertà andavamo spesso insieme e durante le visite alle chiese, ai musei e ai monumenti si cementò la nostra amicizia. Io scorsi in lui sia l'uomo dell'animo semplice che sapeva adattarsi a qualsiasi situazione ambientale, sensibile ai problemi umani, schivo di grandi onori, sia lo studioso attento e appassionato alle opere d'arte. In particolare, un giorno, andando a visitare la chiesa di San Nicola di Bari, dall'atteggiamento assorto con cui egli mi faceva notare alcune opere d'arte e accarezzava alcune statue, io capii che era un uomo nobile e colto, ma non seppi ancora chi fosse Leo nella vita civile. Mi sembrava rivedere ancora le mani di Bruno accarezzare con devozione quelle statue e il volto di esse come fossero esseri umani. Mi parlava con trasporto tale dei loro scultori e dell'epoca in cui vennero costruiti che io ne restai meravigliato. Infine, un memorabile giorno mi chiese se avevo il piacere di andare a Torino con lui per compiere una missione di guerra importante, organizzare con i partigiani la resistenza ai tedeschi. Sarei andato con piacere, ma non vi era posto nell'aereo ed egli rimase molto amareggiato per la nostra separazione, benché avesse fatto pressione presso il comando alleato. Egli portò con sé il suo radiotelegrafista e Peter Tumiati. Io andai in missione nella Romagna. In seguito appresi presso il comando della Forze che il mio amico era stato catturato dai tedeschi e pensai che venisse fucilato. Così vissi per molto tempo nell'amarezza per aver perduto il mio più vero amico. A guerra conclusa ricevetti con grande stupore e piacere una sua lettera. Dall'intestazione seppi finalmente che era Leo, da civile, avvocato professor Bruno Leoni. Mi invitava a casa sua. Io accettai con gioia. Arrivato a Torino e non avendolo trovato in casa, preferii attendere il suo ritorno, ma poi seppi dalla mamma che sarei stato da lei ospitato con immenso piacere se avessi detto il mio nome. Tanto calorosamente avevo sentito parlare di me da Bruno con gli ufficiali della Resistenza. Di nuovo insieme eravamo veramente felici e ci sembrava impossibile ci fossimo ritrovati. La cosa più entusiasmante di quell'incontro è l'aver sentito da lui che era molto soddisfatto per ciò che avevamo fatto e che se ci fosse stato ancora bisogno avrebbe compiuto le stesse azioni molto volentieri. Parlammo della libertà conquistata e Bruno mi disse convinto: abbiamo conquistato una cosa grandiosa. Se quella libertà dovesse essere compromessa, allora Armando, mi troveresti in trincea a difenderla contro un nemico comune. Bruno ricordava ora che nelle imprese di liberazione amava ripetermi l'importanza della salvezza di quelle persone, non solo per l'episodio umanitario in sé, ma anche e soprattutto perché il nostro governo, avendo ottenuto dai governi alleati un armistizio incondizionato, avrebbe potuto avere dal governo alleato inglese un riconoscimento e un giovamento particolare. Sarebbe stata la gloria dell'Italia. Nella storia della Resistenza italiana, gli scopi principali degli italiani erano, secondo noi, conquistare la libertà e aiutare i prigionieri del governo alleato, dando ad esso un valido contributo di solidarietà umana. E Bruno era particolarmente dotato di spirito di umanità e di solidarietà. Io mi resi conto di essere per lui un amico significativo perché la mamma, ogni volta mi recavo a Torino, mi ospitava come un figlio e questo era per me di grande soddisfazione. Durante una visita ella mi confidò che prima di conoscermi mi immaginava addirittura un gigante e alla vista di un uomo di media statura rimase molto sorpresa. Tuttavia si convinse sempre di più che Bruno e io eravamo amici sinceri. Appendice